Astronauticast. Astronauticast, stagione 9, episodio 32. Siamo live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Torno alla console, al comando del podcast di, dell'associazione ISA, l'Astronautica, Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e infatti siamo in ritardo di mezz'ora. Ma buonasera a tutti quelli che ci ascoltano in diretta, ma anche a quelli che ci ascoltano in differita. Come dicevo, sono Michael Sacchi. Con me però c'è la mia squadra al quasi completo, o completo se consideriamo ormai Luigi un jolly che arriva ogni tanto. Oggi è il 16 di giugno 2016 e cominciamo a dare il benvenuto al presidentissimo Marco Zambianchi.
Sono contento di essere qui stasera in veste di commentatore. Ben ritrovati a tutti, ciao Michael, ciao ragazzi e un saluto da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Bene, benvenuto allora e proseguiamo con da Milano Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi ricordo che se avete domande o commenti potete usare l'hashtag Astronauticast sui social oppure su Twitter menzionare il nostro nome utente che è appunto Astronauticast.
Paolo fa da vedetta con i tool di Hangout, suppongo, o con qualche altro radar spaziale per vedere se ci tirate in causa da qualche parte nel web. Noi cerchiamo di monitorare anche la chat, che nel caso ci ascoltate in diretta, in differita, e venisse voglia di sentirci in diretta una sera, di solito è il giovedì sera alle 9.30. Verso le 10, su astronauticas.com/live c'è anche una piccola chat per interagire. Lo dico perché magari chi ci conosce da tanto tempo lo sa e gli altri no. E più o meno i nomi sono sempre quelli che girano nella chat, quindi. Proseguiamo con da Verona, Veronica.
Urca, mi hai preso in contropiede, pensavo andassi lì in fila. Ciao a tutti da Veronica da Verona.
Sai che non so... Non sono sicuro che l'ordine che vedo lì sotto sia quello che vedono anche che vedete anche voi, perché anch'io sono rimasto sorpreso una volta quando Marco faceva la regia.
Ah, ecco, vedi. Comunque, ciao a tutti da Veronica da Verona e buon ascolto di puntata.
E poi, questa volta tutti con il nome scritto sotto la vostra faccia, mentre io invece no, perché Hangout ha deciso di giocarci tiri in mancini, come ultimamente capita. Ma niente di grave, ha fatto di peggio. Riccardo Rossi, invece, l'ultimo che ci manca, da Modena.
Ciao a tutti ragazzi, buon ascolto di puntata. Noi siamo sempre qui a rompervi le balle con le vicissitudini spaziali astronautiche della settimana.
Da quando hai aggiornato la tua linea casalinga e hai una banda da fare invidia alla più pericolosa delle botnet di denial of service, non avevi mai messo il lower third, ovvero l'indicazione del nome sotto la tua immagine, è cristallino, praticamente potresti scrivere con corpo 8 e si leggerebbe perfettamente.
Se volete fare un esame della vista, la prossima volta vi propongo le varie lettere a grandezza diversa e vediamo fino a quale e quanti punti riuscite a leggere il font.
Diotriecast. Allora, che cosa ci riserva questa serata Astronauticast? Abbiamo qualche notizia, come al solito, e poi le rubriche. Notizie della settimana, niente di super eclatante, ma qualcosa di molto interessante, in realtà, a ben vedere. Un lancio per un Delta 4 Heavy, niente, eravamo lì ad annunciarlo la settimana scorsa quasi in diretta, e poi in realtà si è trascinato ancora qualche giorno la cosa, con un satellite spia americano. Un fallimento per un atterraggio di un primo stadio del Falcon 9, giusto per cambiare un po', interrompere la striscia positiva, ma comunque un successo per il lancio. Una nuova piattaforma esterna per Columbus sulla stazione spaziale, una discreta un discreto cambiamento all'esterno della stazione spaziale, un major upgrade per Columbus. Praticamente 10 anni dopo la messa in orbita ci sarà questa grandissima novità che vi descriveremo, e poi un nuovo lanciatore che andrà a fare concorrenza a ULA e SpaceX anche per i lanci militari, questa volta da Orbital ATK. Ne parleremo con calma di tutto quanto. Per adesso diamo la parola al Paolo Amoroso, che ci racconta del lancio del Delta 4, che non ho visto perché era in ritardo. Dopo che ci ho provato 3 volte ho dato su, come si dice, e non ho avuto il piacere. Ha fatto la fiammata?
Sì, ha fatto fuoco e fiamme come al solito il vettore pesante Delta 4 Heavy di United Launch Alliance, che l'11 giugno 2016 ha lanciato con successo dal complesso 37 della base di Cape Canaveral in Florida un carico utile classificato, un payload classificato, cioè un satellite gestito dal National Reconnaissance Office. È un ente americano, è un ente ufficiale americano, che è una delle agenzie di intelligence degli Stati Uniti, che in particolare si occupa proprio della gestione dei satelliti classificati da ricognizione, da intercettazione. E in effetti questo payload, questo satellite, che si chiama NROL-37, è uno di quelli che vengono eufemisticamente definiti di signal intelligence, cioè di intercettazione di emissioni radio, cioè è uno di quei satelliti che devono ascoltare le comunicazioni di altre nazioni, di nemici o altre nazioni che si vogliono sorvegliare, e acquisirle e decodificarle. Il lancio, dicevamo, è avvenuto con successo, e la cronaca, la diretta del lancio, ha mostrato le solite fiammate spettacolari, colorate, che caratterizzano questo lanciatore, questo vettore pesante, ma si è interrotta prima che il razzo entrasse in orbita. Si è interrotta a circa 6 minuti dal lancio, non per problemi tecnici, ma per la natura segreta, classificata, del carico utile, perché da quel momento in poi sarebbe stata espulsa la carenatura, la copertura aerodinamica del satellite. Insomma, da quel momento in poi si sarebbero potute rivelare delle informazioni non volute sulla natura di questo carico utile e soprattutto sulla sua struttura. Quindi solo le prime fasi sono state seguite con successo nella cronaca, ma molto spettacolari. Le notizie, dicevo, ufficiali finiscono qui. C'è stata però una discussione interessante su forum astronautico che ci ha consentito di capire un po' di più su questo satellite. Innanzitutto si tratta di un satellite della serie Orion, che è caratterizzato da una gigantesca antenna di forma parabolica, quindi dovrebbe trattarsi, per quanto se ne sa, di un paraboloide del diametro di circa 100 metri che pone questo satellite come una delle strutture più grandi mai costruite dall'uomo e messe in orbita terrestre, in particolare in orbita geostazionaria, come nel caso di NROL-37, di questo nuovo satellite. Rivaleggia per dimensioni con la stazione spaziale, che nel lato più lungo ha un'estensione di circa 109 metri, ma è possibile che tra l'antenna parabolica e le strutture di supporto questo satellite sia anche più grande come estensioni, ma sicuramente lo è come superficie. Ha una massa di circa 5,8 tonnellate, e quindi immaginiamo che per avere una estensione così grande la parabola debba essere particolarmente sottile e con un sistema di dispiegamento particolarmente complicato, perché le dimensioni del satellite nella carenatura del razzo dovevano essere piuttosto contenute, non più direi di una decina di metri di estensione, a giudicare dalle dimensioni del razzo. In questa discussione che abbiamo fatto su forumastronautico.it si è parlato anche delle caratteristiche radio di questo satellite, cioè della capacità di questo paraboloide di intercettare probabilmente, verosimilmente, le comunicazioni delle reti cellulari, delle reti di telefonia cellulare. Quindi probabilmente questo satellite serve per intercettare le comunicazioni radio di questo tipo. Prima di proseguire con un'altra osservazione su questo lancio, una delle poche cose che abbiamo potuto seguire, vorrei chiedere ai miei compagni di equipaggio Mike e Marco, che utilizzano professionalmente dei paraboloidi nel loro lavoro legato ai satelliti, se hanno qualche osservazione su questa parabola o anche sulla discussione che è stata fatta per capire quale possa essere la direzionalità e le caratteristiche di ricezione di questo satellite sicuramente molto avanzato dal punto di vista tecnologico.
Io mi sono perso purtroppo la discussione sul forum astronautico. Come sapete, c'è stato un lancio di due Galileo qualche settimana fa e siamo abbastanza occupati con quello, e purtroppo non so se di queste cose si è già parlato su forum astronautico nei giorni scorsi. Però, come comunque già dicevi tu, probabilmente non si tratta di un singolo di un solido paraboloide solido, probabilmente si tratta, tra virgolette, di un'antenna virtuale, ovvero alcuni elementi che ricostruiscono la forma di un paraboloide.
Una maglia, una griglia, dici?
Sì, probabilmente sì, o una serie di radiali, diciamo. Non credo quindi che sarà particolarmente visibile, probabilmente sì, sicuramente visibile da Terra, non particolarmente luminoso. Non ho idea della capacità, ovviamente, di intercettazione del Dipartimento della Difesa americano, del National Reconnaissance Orbiter Office, ma è interessante questa cosa che hai detto sui cellulari. Una cosa che è emersa dai documenti fatti trapelare da Snowden qualche anno fa era che è pratica comune per la CIA e FBI e altre uffici di indagine americane utilizzare quelli che vengono chiamati Stingray. In pratica creano delle celle di comunicazione cellulare fittizie a cui i cellulari si agganciano come se fossero delle antenne della comunicazione cellulare del loro provider, appunto, e poi riescono a declassare la crittografia che il cellulare negozia con le antenne e intercettare le comunicazioni. Mi chiedo se questa cosa la possono fare dallo spazio, sarebbe interessante.
E comunque, tornando alla struttura dell'antenna, potremmo immaginarla forse come il telaio di un ombrello senza la tela? Parlavi di questi radiali?
Mi immaginavo proprio qualcosa del genere, però ammetto la mia ignoranza, non ho seguito la discussione sul forum astronautico, che purtroppo ho notato non essere funzionante. Nel link su Astronaut News cercheremo di correggere il problema.
E un'altra osservazione che volevo farla, se tu Marco avevi qualcosa da aggiungere?
Solo che su forum astronautico la discussione si è fatta estremamente tecnica, ci sono almeno un paio di utenti con un grosso background di telecomunicazioni che io purtroppo personalmente non ho a livello che mi consentirebbe di dare un contributo più interessante o integrativo a quello che è già stato detto sia da Michael che da Marco Bruno e da altri partecipanti al forum. Anzi, è un'occasione di più per andare a dare un'occhiata, perché più di quello che posso fare io con due parole, viene analizzato per esempio l'utilizzo di questi satelliti per la possibile intercettazione di telecomunicazioni cellulari. Anche se sono curioso di capire, sarei curioso per esempio di capire come, al di là di intercettarle, possono venire decrittate. Non penso che vadano in chiaro su rete cellulare, però rimane interessante perché si affrontano una serie di aspetti tecnici riguardanti le antenne e le infrastrutture necessarie per operare sulle frequenze utilizzate dai cellulari. In realtà la verità è che ne sappiamo molto poco, sono ipotesi, e proprio perché sono satelliti spia naturalmente non abbiamo un PDF nascosto con le specifiche. Vale la pena, insomma, se avete un pochino di passione per le radiotrasmissioni, andare a dare un'occhiata su forum astronautico e magari discuterne o lasciare un commento in calce all'episodio, perché no?
Invece una cosa che sappiamo, ed è l'altra osservazione che volevo fare su questo lancio, è che il vettore Delta 4 Heavy gestito da United Launch Alliance è il più grande lanciatore attualmente in servizio, e i suoi lanci sono particolarmente spettacolari proprio per queste fiammate gigantesche e colorate che addirittura anneriscono il corpo degli stadi di questo lanciatore.
E quindi dice che non stavano festeggiando il lancio,
e poi ecco danno fuoco anche all'erba vicino alla rampa di lancio.
Pensavo che festeggiassero il lancio con una bella grigliata a bordo rampa.
È veramente gigantesco, un'altezza di poco più di 70 metri, il che significa che probabilmente è più alto di uno stack dello Space Shuttle completo, cioè di uno Space Shuttle completo e sulla rampa, ed equivale a circa 2/3 dell'altezza di un Saturno V, uno dei razzi lunari del programma Apollo. Anche come carico utile è il lanciatore più potente attualmente disponibile, perché in orbita bassa può inserire un payload sulle 28 tonnellate, che vi ricordo era più o meno la capacità di carico della stiva dello shuttle, e in orbita bassa può immettere circa, in orbita geostazionaria, scusate, può immettere payload intorno alle 14 tonnellate. Nel caso di questo lancio, però, come dicevamo, il satellite aveva una massa più limitata, di poco meno di 6 tonnellate. Quindi
sì,
dimmi.
Ho letto adesso su Forum Astronautico, è proprio in orbita geostazionaria, quindi
sì.
Non penso che l'osservazione del satellite, come ipotizzavo prima, sarà particolarmente agevole, e anche condivido le perplessità che si avevano sul forum sull'ascolto dei cellulari da quella distanza,
sì.
Più che altro non tanto per la distanza quanto per la selettività.
La direzionalità, ne parlavamo prima. Beh, ma in effetti aveva credo anche calcolato lo stesso Marco Bruno in quella discussione, che alla distanza dell'orbita geostazionaria un satellite di quelle dimensioni, ammesso che abbia una paraboloide completo e non soltanto una struttura, dovrebbe sottendere una dimensione angolare di circa un secondo d'arco, quindi davvero poco per capirne la struttura riprendendo delle immagini. Comunque ecco, per il momento è tutto quello che sappiamo su questo lancio e sul suo payload.
Molto bene, grazie Paolo del servizio, tra virgolette, e stiamo a vedere magari cosa diranno su CSAT, la mailing list di osservatori di satelliti, magari c'è chi fa fotografie di satelliti in orbita geostazionaria, semplici tra virgolette satelliti per la televisione ad esempio, per le telecomunicazioni, diciamo, che sono delle dimensioni di un furgone, diciamo, e magari questo per avere questo tipo di struttura ovviamente no, come dicevamo, 100 metri non saranno completamente visibili, ma magari qualcosa sarà intuibile, sarà interessante vedere che cosa verrà rilasciato. Molto bene, seguendo la nostra scaletta andiamo alla seconda notizia della settimana, ovvero Bartolomeo, il fratello di Columbus, che gli sta attaccato come un fratello minore al fratello maggiore.
Esatto Mike, ho letto con curiosità questa notizia, perché non mi aspettavo in effetti che l'ESA sfoderasse, non avevo letto nulla riguardo a questa piattaforma che andrà ad arricchire il modulo Columbus. Si tratta sostanzialmente di, passatemi il termine, un bancale spaziale ad alta tecnologia che verrà agganciato sul lato sinistro di Columbus se tenete, diciamo, la parte frontale, quella che è in direzione del volo della ISS, davanti a voi. Si tratta di una piattaforma, di un pallet spaziale che fornirà spazio per una serie di esperimenti che saranno ovviamente agganciati esternamente alla stazione spaziale, in particolare esternamente a Columbus, come dicevo. Ciascuno di questi payload, di questi carichi paganti, deve avere una massa non superiore a 250 kg, una dimensione massima di un metro per lato, una potenza elettrica consumata fino ad un kilowatt, potrà comunicare con la Terra grazie a una linea privata di 100 megabit al secondo, potrà dotarsi di un raffreddamento attivo con una potenza fino a un kilowatt e una durata massima nella sua posizione di 7 anni, e naturalmente offrirà, e questo è la strizzata d'occhio alle realtà private, la completa garanzia di mantenimento della proprietà intellettuale e tecnologica. Quindi credo che ci saranno fior di non disclosure agreement dietro alle scoperte, dietro alle sperimentazioni, che naturalmente potrebbero portare dei brevetti e quindi anche a una monetizzazione dell'investimento fatto dalle realtà private per questa piattaforma sulla stazione. È interessante vedere anche che Bartolomeo offrirà degli spazi compatibili con lo standard GEM-EF, che praticamente è un GEM-AL, sono degli standard per l'interfaccia con la piattaforma esterna del modulo giapponese Kibo, e tra l'altro i modi con cui si potranno collegare gli esperimenti a questa piattaforma sono sostanzialmente due. Il primo è proprio che vengano prelevati dalla piccola camera di equilibrio montata in coda al modulo giapponese. Infatti non so se sapete, ma non è solo Quest la camera di equilibrio della stazione spaziale, ce n'è una molto più piccola e non prevista per l'uso per attività extraveicolari degli esseri umani, ma per il semplice passaggio di carichi, ed è proprio montata sul laboratorio giapponese Kibo. E l'altra modalità sarà quella di pescare i carichi direttamente dalla zona carico non pressurizzata delle capsule Dragon di SpaceX. Anche qui magari la possibilità di utilizzare questo lanciatore per portare in orbita carichi esclusivamente privati e non governativi vede un possibile utilizzo, quindi anche una possibilità di affari per l'azienda di Elon Musk molto molto interessante. E naturalmente David Parker, che è il direttore ESA Director for Human and Robotic Exploration, quindi questa divisione dell'Agenzia Spaziale Europea, ha dichiarato che la collaborazione commerciale avrà un ruolo sempre più importante nella vision dell'Agenzia Spaziale Europea nel contesto dell'esplorazione spaziale, e che l'ESA intende stimolare il settore privato e instaurare con esso un approccio innovativo per lo sviluppo delle future missioni spaziali. Aumentare le capacità del settore privato e aumentare quindi anche la richiesta di utilizzo della ISS aprirà nuove prospettive per lo sfruttamento delle attuali infrastrutture e di quelle future. In altre parole, posso questo mio commento personale, più volte si è fatto un ragionamento sulla quantità di denaro spesa per la realizzazione di questo avamposto orbitale. Naturalmente sappiamo tutti noi appassionati la sua importanza, ma comunque è un concetto che continua a essere messo in discussione dal pubblico non specializzato. E allora, al di là di quelle che sono delle situazioni più ideali di collaborazione internazionale, al di là del fatto che sia l'oggetto più complesso e straordinario tecnologicamente parlando costruito dall'uomo ad essere stato portato in orbita, avere anche conti alla mano un beneficio diretto sul mondo industriale è senz'altro un cosiddetto selling point estremamente, estremamente importante. Tra l'altro, proprio perché ero rimasto un po' così spiazzato da questo annuncio, sono andato a scartabellare sul web e credo, ahimè, oggi non sono riuscito a inserirlo nel docket, di avere trovato un possibile link della settimana interessante, che poi vi commento in chiusura meglio, ma è una bella presentazione di un ingegnere di Airbus che ha curato la costruzione che curerà la costruzione per conto di ESA di questa piattaforma, che scende ben bene nei dettagli e fornisce anche altre viste di questo oggetto fisico oltre a quella pubblicata sulla pagina, sull'articolo di Astronauti News, che credo possano interessare in molti. Tra l'altro, da questa piattaforma potranno essere non solo piazzati degli esperimenti, ma anche compiute delle osservazioni sia verso la direzione di Nadir, quindi verso il lato che guarda la Terra, verso la direzione del volo della stazione e anche verso lo spazio. Quindi potrà offrire insomma anche delle piattaforme a strumenti di osservazione ottica. È interessante come cosa.
Questa non è una super novità per Columbus. Si vede in questa immagine, ad esempio, la predisposizione del modulo per esperimenti esterni, quella specie di come si può chiamare? Quel supporto
staffa.
In alto. Staffa, esattamente la parola che stavo cercando, staffa. In alto ce n'è una speculare nella parte bassa, nella parte deck del modulo, per l'installazione di esperimenti esterni. Ad esempio ci sono attualmente installato sin dal lancio di Columbus un telescopio per l'osservazione solare, chiamato appunto Solar, che sfrutta la stazione spaziale come una piattaforma. Immaginate, potrebbe essere un payload installato su un satellite stand alone, probabilmente con costi inferiori, almeno dal punto di vista dell'operatività della piattaforma, però ovviamente con meno garanzie e ci sono vantaggi e svantaggi nell'avere dei payload nella stazione spaziale. Abbiamo discusso più volte di come molti esperimenti potrebbero essere portati a termine ugualmente con un satellite dedicato, ma la stazione spaziale è una piattaforma che quindi può ospitare diversi esperimenti, diverse soluzioni nel corso degli anni, nel corso del tempo. Questa piattaforma invece è qualcosa di completamente separato ed esterno. Mi ha fatto piacere vedere che nella descrizione delle potenzialità che un payload attaccato alla piattaforma potrebbe beneficiare c'è questa 100 megabit di banda su linea privata. Sicuramente è una strizzata d'occhio al IDRS, una delle altre punte di diamante di Airbus e dell'industria spaziale europea negli ultimi anni e negli anni a venire. Quello che mi fa pensare, che non ho ancora ho cercato velocemente sul forum, ma che non ho ancora approfondito a dovere, è questa potenza elettrica fino ad 1 kW, per esperimento, per l'intera piattaforma, e soprattutto utilizzerà la potenza che normalmente è destinata a Columbus. Columbus ha una capacità di distribuire la potenza che riceve dalla stazione spaziale relativamente limitata, e i payload esterni sono normalmente voraci di energia, sia quelli europei come Solar, sia quelli installati all'esterno di Columbus ma operati da NASA, come quella specie di radar Rapid Scat che osserva la Terra e le telecamere di HDEV. Mi chiedo se ci saranno delle ogni volta che la stazione spaziale deve cambiare l'orientamento e quindi la potenza generata dai pannelli solari diminuisce, Columbus va in una modalità chiamata di power down, in cui si devono fare i conti e vedere se si può operare tutti i payload con una quantità limitata di potenza. E normalmente si riesce, ma con molti payload esterni attivi ci sono stati dei casi in cui alcuni payload vanno spenti o posti in una modalità di sopravvivenza dove soltanto alcuni riscaldatori rimangono attivi. Se questa cosa dipende da Columbus, wow, c'è tanta carne al fuoco. Magari invece verrà rifornita da un accesso, una linea di accesso diretto al sistema di distribuzione della stazione spaziale. Sicuramente qualcuno ci potrà dire di più sul forum, tra gli addetti ai lavori o ex addetti ai lavori o quant'altro. Curioso dal punto di vista tecnico, perché non è una cosa che fa parte del progetto della stazione spaziale dall'origine, è un add-on, quindi interessante. Anche la parte di comunicazione, non vedo antenne nei disegni, e probabilmente si utilizzerà l'antenna che verrà installata o già installata su Columbus per i DRS. Interessante vedere che una cosa che ormai ha qualche anno, sia dal punto di vista del volo, sia dal punto di vista della progettazione, può ancora avere dei miglioramenti e delle aggiunte così radicali.
Stavo dando un'occhiata, Mike, al volo, giusto per farmi un'idea, perché non lo ricordavo, al budget elettrico disponibile per la stazione spaziale, e dai soli pannelli solari disposti sul lato USOS, per intenderci quelli massivi, semitrasparenti, portati su con gli Space Shuttle, arrivano qualcosa come dagli 84 ai 120 kW. Poi so bene che non è tutta questa potenza così allacciata a Columbus, però nell'ipotesi che dicevi tu, cioè che venisse magari fatto un rerouting dei cavi esterni attraverso un EVA di preparazione, cosa che peraltro potrebbe essere anche uno scenario interessante per un'eventuale passeggiata spaziale da parte di un europeo, direi che anche se ci si attacca qualche esperimento su questa piattaforma non dovrebbe essere un grande problema. Poi potrei essere smentito, però così.
Columbus ha a disposizione 13,5 kW secondo questo documento che ho trovato sul sito di ESA, e sono sicuro che per i payload esterni era comunque una frazione di quei 13 kW che sono per l'intero modulo, quindi sia per i sottosistemi sia per i rack scientifici.
Sì, vale la pena ricordare, anche se sono certo che tutti lo sanno tra i nostri ascoltatori, che un contratto per una casa, per un appartamento medio italiano è dei 3,5 kW, quindi comunque parliamo di potenze disponibili abbastanza abbondanti per... Poi non so bene cosa potrebbero fare gli esperimenti, ma insomma, un kilowatt di consumo non è pochissimo.
Sì, però devi anche considerare che un esperimento esterno ha delle necessità di gestione della termica, ad esempio, di raffreddamento, se si tratta di cose per l'osservazione del sole, probabilmente... Non lo so, ma per osservazione dello spazio profondo di solito sia, lo dicono anche in chat se non sbaglio, raffreddamento del CCD e queste cose qua, non sono cose che consumano poco. Due payload esterni possono essere alimentati fino a 1,25 kW secondo questo documento. Quindi magari era un kilowatt per l'intera piattaforma e verrà utilizzato uno delle capacità di alimentazione per una dei payload alimentati esterni di Columbus. Può essere.
Beh, per una volta l'imprenditore potrà dire: pago, voglio la corrente, pago, pretendo.
Invece quello che dicevi prima sulla capacità la possibilità delle aziende di mantenere la proprietà intellettuale dei risultati scientifici di esperimenti di questo genere non è nuovissima per la stazione spaziale e non so neanche per Columbus, però mi ricordo quando lavoravo nel progetto Columbus c'è stata la prima stampa in 3D, non quella con la stampante italiana all'interno di Columbus, ma all'interno del laboratorio americano Destiny, e non era stato richiesto di mettere le immagini sul downlink 1, che sappiamo essere pubblico e accessibile da internet, e è stato negato perché il principal investigator che era nel loop ha ricordato che le immagini non erano proprietà di NASA in quel momento, non erano di pubblico dominio. Ovviamente poi sono state fatte della documentazione che era di pubblico dominio, ma le immagini della prima stampa e della fase in cui veniva fatto il commissioning del payload non erano accessibili. Questo è tutto, direi, se non abbiamo altro da aggiungere per quanto riguarda il Bartolomeo.
Speriamo che vengano rilasciati dei dettagli in più, Mike, perché la documentazione online è veramente scarsissima.
Ma soprattutto questa cosa per me è un fulmine a ciel sereno, non me l'aspettavo assolutamente, non avevo letto o sentito di nulla a riguardo fino a quando non ho visto la news su astronautinews.it. Yeah. È una di quelle dei segreti ben guardati dell'agenzia.
Delle PR di ESA.
semplicemente la mia mancanza di attenzione ai segnali che magari venivano.
No, non credo, Mike. Comunque staremo a vedere.
Chi lo sa, chi lo sa. Sempre più focus sul settore privato. Per quanto riguarda i lanci militari americani, ULA l'ha sempre fatta da padrone fino adesso, quando anche c'era un minimo di concorrenza si sono andati a fondere in un'unica compagnia per essere un monopolio di fatto, grazie al lobbying e alla guerra anche legale di SpaceX ci sono più spazi, anche SpaceX ha guadagnato la certificazione per lanciare payload militari. Preannuncia un terzo concorrente, ovvero Orbital ATK, con un nuovo vettore al momento unicamente destinato a questo tipo di lanci militari per gli Stati Uniti. Il vettore attualmente è chiamato NGL, Next Generation Launcher, per quanto di nuova generazione, perché è un relativamente nuovo progetto, affonda le sue radici abbastanza nel passato. A guardare questa slide presentata da Steinmeier, che se non sbaglio è il direttore della strategia e del business development di Orbital ATK, sicuramente guardando queste immagini vi ricorderà qualcosa. Il vettore assomiglia parecchio all'Ares 1, che era uno dei tasselli del programma Constellation che avrebbe dovuto seguire lo shuttle nell'accesso americano di NASA, in particolare per lo spazio. Era il vettore destinato al lancio di Orion, almeno nell'Orion prevista per il programma Constellation, e al primo stadio di questo vettore era fondamentalmente una versione di un solid rocket booster dello shuttle, che come sapete è un vettore a propellenti solidi. C'era stata anche un'altra iterazione di qualcosa di molto simile quando ATK, senza Orbital, prima ancora di essere fusa con Orbital, aveva proposto Liberty, un vettore per l'accesso commerciale alla stazione spaziale, una delle proposte delle gare di appalto indette da NASA negli anni passati, che non era stata alla fine selezionata per essere ulteriormente finanziata e proseguire verso la realizzazione. Però è stato capitalizzato il lavoro che è stato svolto negli anni passati per l'integrazione del vettore nel VAB, nel grosso hangar verticale del Kennedy Space Center, e anche con la rampa di lancio 39B. Questo vettore quindi condividerà, nel momento in cui entrerà in funzione, entrerà in servizio, la rampa 39B con SLS, che però facendo circa un lancio all'anno, secondo le previsioni, lascerà ampio margine di manovra a operatori commerciali. Abbiamo già raccontato nelle settimane scorse di quanto il Kennedy Space Center si sta trasformando in uno spazio porto commerciale di fatto, e anche le rampe, che erano storicamente unicamente dedicate al lancio abitato, al lancio di mezzi abitati, quindi Saturno 5 prima e lo shuttle dopo, 39A e 39B verranno prima o poi dedicate anche a questi vettori commerciali. Che cosa ci promette NGL in termini di prestazioni? Dicevamo, il primo stadio basato su un solid rocket booster dello shuttle, ma in una versione che non è realizzata in metallo ma in materiali compositi, quindi più leggera, riuscirà con 4 segmenti a spingere. Un secondo stadio fornito basato su un unico segmento, sempre a propellente solido, e a un upper stage criogenico basato sul lavoro di un'altra società upcoming nell'ambito aerospaziale, ovvero Blue Origin, lo stesso vettore che spinge la capsula New Shepard nei suoi voli parabolici, suborbitali diciamo, e promette di mettere fino a 5 tonnellate in orbita di trasferimento geostazionario, quindi qualcosa di decisamente meno performante rispetto al Delta 4 di cui parlava Paolo prima, ma che si va a mettere in un segmento di mercato che comunque ha le sue applicazioni anche nell'ambito militare, con magari satelliti di reconnaissance non destinati all'orbita geostazionaria ma in orbita bassa, dove ovviamente il tonnellaggio va ad alzarsi. Lo vedremo in funzione, secondo i programmi, per il 2020, si spera, con 5 o 6 lanci previsti all'anno, quindi una buona tabella di marcia, e si promette anche di poterlo lanciare non solo dal Kennedy Space Center ma anche da Vandenberg, permettendo l'accesso alle orbite polari, che per satelliti in orbita bassa, per l'osservazione della Terra o per la sorveglianza, sono particolarmente gradite, perché hanno delle simpatiche proprietà, magari in configurazione sun synchrona, solar synchrona, permette di passare sopra la stessa area della Terra allo stesso momento della giornata, permettendo di fare osservazioni in banda ottica al netto di ombre e altre differenze che diverse angolazioni del sole possono causare. Abbiamo visto questo stuzzicadenti, l'abbiamo vista un po' in tutte le salse ormai, vediamo se riusciremo a vedere volare ancora, perché in realtà l'Ares 1 l'abbiamo visto in versione finta, solo primo stadio fare un mezzo volo, no?
Sì, un volo suborbitale anche in quel caso, peraltro più volte rimandato per quello che diventò il tormentone della tribù elettricità, cioè se non ricordo male, sull'isolamento Giusto. Elettromagnetico del lanciatore, dagli effetti ambientali.
Giusto, era stato posticipato più volte durante la giornata proprio per quel problema di carica elettrostatica durante l'ascesa in atmosfera.
In effetti però invito anche i nostri ascoltatori che non lo avessero fatto ad andare su YouTube e dare un'occhiatina sul canale NASA e trovare il lancio di Ares 1X, che è stato davvero uno spettacolo inusuale. Dopo tantissimi lanci shuttle, vedere quest'affare partire dalla rampa del Kennedy Space Center è stato davvero particolare, e ricordo anche che c'era stato il Toto Staging, una discussioni lunghe su come mai al momento della separazione tra il primo stadio e questo fake del secondo stadio siano introdotti dei uno strano movimento in questo secondo stadio, che ha iniziato una rotazione su se stesso che nessuno prevedeva, e che a momenti sembrava potesse essere stata indotta da un secondo impatto del primo stadio sul secondo dopo lo staging. Insomma,
già,
anche
il secondo stadio
era
completamente inerte.
Sì, sì, vero.
Il secondo stadio era completamente inerte, non aveva un motore, e si pensava che la mancata accensione di un non esistente secondo stadio e una sovraperformance del primo stadio avesse dato luogo a un tamponamento spaziale.
Esatto, e anche lì, come vi ho chiesto di fare archeoastronautica su YouTube, anche un po' di archeoastronautica sul forum per ripescare con la discussione.
Molto bene, direi che questo già ci ha portato alla fine delle news per questa serata, e quindi proseguiamo con il nostro interludio.
Non veramente.
Ah no, è vero.
Abbiamo una bella grossa.
Pensavo di non aver messo il checklist sulla
Niente, ma per gli amici che ci stanno ascoltando, la mia news era in seconda posizione, diciamo, non è puntata, è descesa, e stavamo entrando in interludio, quindi sono stato messo in panchina, mi dispiace.
Siamo fanboy di SpaceX, non vogliamo parlare del semifallimento, non è vero, perché comunque è stato un successo per la missione.
Che semifallimento, ma cosa stai dicendo? Solo perché il primo stadio non è stato recuperato. Niente, qui in questo periodo chi abita a Cape Canaveral di lanci ne vedo ormai quotidianamente, perché Paolo ha parlato prima del Launch Complex 37 occupato dal Delta 4 Heavy, e invece dalla solita Launch Complex 40, dove vengono lanciati Falcon 9, SpaceX ieri, cioè ossia mercoledì 15 giugno alle 16:29 ora italiana, è partito l'ennesimo Falcon 9, come si diceva prima. E i satelliti che trasportavano erano due, Eutelsat 117 West e ABS-2A, due satelliti da posizionare in orbita geostazionaria, quindi diciamo che il vettore sarebbe stato sottoposto a uno dei profili più difficili per quanto riguarda il recupero del primo stadio. In effetti le immagini del lancio sono state bellissime come al solito, abbiamo visto un perfetto staging, abbiamo iniziato a seguire il primo stadio che rientrava mentre l'upper stage continuava la sua traiettoria senza problemi, però diciamo che come ci eravamo abituati, diciamo, nei tentativi non fruttuosi per quanto riguarda il recupero del primo stadio, abbiamo avuto un momento di freeze nella telecamera posizionata sulla drone ship, e questo già ci aveva fatto un po' capire che anche le altre volte in cui si era frizzata l'immagine probabilmente il rientro non era andato a buon fine. come al solito è passato qualche minuto, qualche oretta, poi Elon Musk in persona ha twittato che in effetti il primo stadio non era stato possibile recuperarlo, e quello che ormai è conosciuto come acronimo RUD, ossia il Rapid Unscheduled Disassembly, cioè di smantellamento rapido del razzo. E probabilmente la causa di questo mancato recupero è dovuta al fatto che per questi profili molto ripidi, molto veloci di recupero del primo stadio, il primo stadio del Falcon 9 deve utilizzare 3 motori anziché uno, che diciamo è la situazione più tranquilla di recupero, e uno di questi 3 motori, non avendo performato secondo le aspettative, ha probabilmente fatto arrivare sulla chiatta il primo stadio ad una velocità più sostenuta rispetto ai limiti strutturali. Sì, perché non l'ho detto, comunque dalle poche immagini che sono arrivate, comunque il primo stadio ha centrato perfettamente la drone ship, quindi da quel punto di vista ormai siamo sicuri che più o meno ci arriva. Curioso è che qualche oretta dopo il lancio è arrivata un'immagine satellitare in cui si vedeva la chiatta ripresa dall'alto. Io non mi è sembrato che dopo queste immagini si sia visto nulla di quello che c'è rimasto del primo stadio, però sembra che si riconoscono alcuni pezzi un po' più grandi, quindi magari il primo stadio non si è completamente disintegrato come le altre volte, ma queste sono assolutamente speculazioni che insomma andremo a verificare nel momento in cui la drone ship rientrerà in porto. Non so, magari la possibilità di recuperare magari qualche motore integro, non lo so, queste comunque sono mere speculazioni. Parliamo un attimo
lo del sfascia carrozze di Santa Monica, ha già detto che gli dà $500 massimo.
Ma Santa Monica forse un po' fuori mano, magari quelli della, come si chiama quei reality di Miami con quelli che tirano via le macchine, qualcosa. Vabbè, sì, comunque sì, già diciamo una folla di rottamatori sono lì pronti ad aspettare la drone ship. Un attimo, due parole sul carico utile. Come dicevo, sono 2 satelliti, l'Eutelsat 117 West, come dice già il nome, sarà posizionato sul 117° meridiano, quindi andrà a servire l'America Latina, con 48 transponder e 4 trasmettitori in banda KU. Ne abbiamo già parlato altre volte di questi lanci delle telecomunicazioni che sta offrendo SpaceX ai vari clienti, in questo caso stiamo parlando di Boeing Satellite System, mentre l'altro satellite, che è quasi gemello, ha sempre 48 transponder e 4 trasmettitori in banda KU, e il satellite è posizionato al 75° meridiano est, quindi andrà a servire il Medio Oriente e il sud-est asiatico. Se andate a vedere sulle note della nostra news troverete anche dei press kit nei quali se siete interessati un po' a sapere meglio come funzionano questi satelliti e cosa andranno a servire, avete delle informazioni in più. Attendiamo dunque che la drone ship rientri in porto per vedere cosa c'è rimasto del primo stadio, soprattutto se la drone ship ha avuto come l'ultima volta in cui il lancio era stato rovinoso, che gli era venuto proprio un bel buco sul ponte, quindi assicurarci che la drone ship non sia troppo danneggiata, non sembra, e aspettiamo che SpaceX torni a lanciare, a vedere se riuscirà a rinanellare una serie positiva e riuscire ad arrivare al quarto e per battere il record, che purtroppo lo streak in a row è finito in questo ultimo tentativo.
Forse il magazziniere di SpaceX tira un sospiro di sollievo, perché
sì, infatti non sapevano più dove mettere, stavano già dicendo no, soppalchiamo, facciamo qualcosa, ma no.
Posso azzardare un mio pronostico personale?
Dai Marco, azzarda.
Allora, perché se ho guardato con attenzione anche con alcuni colleghi al lavoro l'immagine ripresa da questo satellite, l'immagine ripresa dall'orbita, ed è vero che sono speculazioni e quindi potrei essere smentito tra un secondo da un tweet o dall'uscita del video, ma potrebbe essere semplicemente che sia arrivato duro e che semplicemente si sia seduto sui motori a razzo, nel senso che, non lo so, potrebbe non essere caduto di lato. Io vedo un'ombra proiettata sull'immagine satellitare, E se, se questa non è solamente un'illusione ottica o una... Se guardate l'immagine a cui mi riferisco, non so se ce l'avete sotto mano, ma vedo un'ombra che si proietta verso le ore... dunque le ore 5 del, considerato il tondo come se fosse un orologio, un'ombra che si proietta intorno alle ore, scusate, le ore 7, a ore 7, e potrebbe essere quindi lo stadio almeno parzialmente in piedi, magari collassato parzialmente e con le gambe stile cartone animati completamente divaricate per il contatto, perché in effetti l'ultimo fotogramma arrivato dal video quando stavamo seguendolo in diretta mostrava comunque uno stadio in piedi. Poi magari è successo di tutto e dopo un secondo si è accasciato lateralmente come era già successo con i precedenti fallimenti, però, o con il famoso gioco con cui avevamo scherzato per un po', che cadevi sempre lateralmente. Però quindi per riassumere il mio personale parere, è in piedi con i motori a razzo schiacciati e le gambe tutte divaricate. Vediamo.
Ma io invece sono un po' più propenso sul classico cedimento di una sola zampa e sull'accasciamento, no, non so neanche come dire,
lo sfracellamento sul fianco.
Esatto. vedremo.
Stavo cercando questa immagine che l'ho vista sul forum, ma in questo momento non trovavo il link. Se ce l'avete sotto mano, la mostriamo un attimo a beneficio di chi ci ascolta e ci guarda in video.
Ci provo, Mike.
Non ho ancora avuto modo.
Prova a fare lo sharing del mio schermo, ma fa veramente schifo. Alzo la risoluzione così, non che abbia delle grandi cose da dire, ma un secondo e arriva. Screen sharing.
Sì, la cosa strana di questo pseudo atterraggio è che proprio l'ultimo frame, nell'ultimo frame si vedeva in piedi, e però comunque Elon Musk ha detto che anche secondo lui la chiatta non si è fatta niente. Quindi era in piedi, la chiatta non si è fatta niente, però c'è stato un rapid unscheduled disassembly e quindi non si capisce veramente come
cosa sia successo. Uno dei problemi in uno dei primi tentativi era una delle gambe di atterraggio non bloccata. Un altro dei problemi in uno degli atterraggi di successo è stato invece un cedimento successivamente su una delle gambe a causa non era a causa dell'impatto troppo forte? Vedo Ricky che dice no?
Sì, in teoria sì.
Ah, ok. Quindi magari si tratta semplicemente di un epilogo diverso di una situazione già osservata in precedenza. Meglio sicuramente della volta in cui è stato fatto un buco
esatto.
Diciamo che ogni volta c'è uno scenario diverso ed è divertente anche per quello vedere come lo metteranno a posto.
Io quella cosa so ore 7 mi sembra più un'ombra. Non so se...
Sì, scusa Mike.
Cosa dicevi che era, Marco?
Sì, mi sembrava un'ombra, dico, solamente, lo rimetto in primo piano, scusa, solamente un oggetto piuttosto alto e verticale può proiettare un'ombra a ore 7. Non so se vedi il puntatore del mio mouse oppure no, ma sto cercando di fare vedere cosa credo sia un'ombra, poi magari è tutt'altro. Ma se lo fosse, mi chiedo cosa che può proiettare un'ombra del genere. L'ho confrontata con un'altra immagine, questa, non so se si riesce a vedere, è un'immagine naturalmente di un altro degli stadi recuperati, però l'ombra è analoga per lunghezza. Stavo vedendo di quanto sporgesse dallo scafo, poi naturalmente dipende dall'altezza del sole, da tante cose, l'ho detto, è una speculazione e come tale può essere smentita in un secondo, però...
Intanto c'è questa immagine, la stessa che mostravi prima, con delle annotazioni che provano a riconoscere qualcosa. Se notate c'è anche un'altra barca a poca distanza, quindi avremo immagini migliori a breve, si spera. Quindi stiamo facendo tanta speculazione che lascia il tempo che trova.
Sì, è la barca d'appoggio, perché comunque la drone ship non è che autonomamente parte dal porto e arriva alla destinazione, ha sempre
questa la barca d'appoggio, che chiaramente dove sta anche l'equipaggio addetto al recupero, che per ovvie ragioni non sta sulla drone ship al momento critico. Attenzione, aggiornamento dallo Stade de France, Polonia Germania 0-0.
Pensavo avessero pubblicato una foto migliore, guarda te, mi hai mi hai illuso. Ok. Sì, infatti il nostro commentare queste immagini con questa attenzione, quando il contenuto informativo è relativamente basso e verrà poi sicuramente più informazioni verranno fornite a brevissimo, è un po' come quando si parla delle partite il giorno prima delle partite, si parla per ore della formazione della squadra il giorno dopo. Insomma, ognuno ha le sue malattie, ragazzi. Adesso davvero siamo all'interludio? Non mi sto sbagliando di nuovo?
No, se Dio vuole ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta, allora buttiamoci al ringraziamento, come al solito, dei nostri articolisti che con il loro rifornimento quasi quotidiano, a volte più che quotidiano, di notizie su astronautinews.it, ci dà lo spunto per parlare con voi di Astronauticast ogni giovedì sera ai microfoni di Astronauticast, e anche di tenere aggiornato l'intero mondo che parla italiano, non soltanto l'Italia, ma comunità di lingua italiana nel mondo, con notizie sempre fresche su astronautinews.it. Come potete ringraziarci per questo, ringraziare noi per il podcast, i nostri articolisti per le news, per questo servizio, ovviamente facendoci conoscere a più gente possibile. Esponete accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo, ai nostri contenuti, con una condivisione su social network, buon vecchio link via email, chi è che lo fa ancora al giorno d'oggi, e chi lo sa, instant messages, ci sono canali Telegram, si scopre recentemente, che portano notizie astronautiche, se per caso gestite qualcosa del genere siamo ben felici di condividere i nostri contenuti anche su quel canale lì. Alla fine siamo veramente di bocca buona per quanto riguarda la diffusione dei nostri contenuti. La licenza permette molto, permette di potete prendere i nostri contenuti e l'importante è far sapere a chi li legge che arrivano dall'associazione ISA, e siamo contentissimi. L'altro modo invece è con una donazione, o meglio ancora con una membership nell'associazione ISA. Su www.isa.it trovate tutte le informazioni. Marco, non so se hai qualcosa a riguardo, se non sbaglio ce n'erano un paio.
Affermativo, Mike. Nel periodo non collegato mi sono recuperato le iscrizioni e le donazioni di questi ultimi 7 giorni. Si tratta di ben due iscrizioni e di una donazione ricorrente. Abbiamo una certa Veronica che si è iscritta all'associazione ISA lo scorso 9 giugno. Benvenuta Veronica, chiunque tu sia. E Giuseppe, che invece è uno dei nostri soci più storici, direi è stato anche uno, ha vinto forse il titolo del partecipante all'Astronauticon che veniva da più lontano, tolto l'ospite che veniva dagli Stati Uniti, e quindi si è sicuramente riconosciuto. È un piacere riaverti tra i nostri iscritti. E poi il Dennis, che da anni ormai è un contributore ricorrente con la sua quota mensile di 3 euro, e lo ringraziamo moltissimo.
Io mi unisco ai ringraziamenti per questa Veronica, che non ho veramente idea di chi sia, e poi volevo ringraziare anche i nostri due super fan di Twitter, Wasp e Claudio Ruscelli, che ci ritwittano spesso e volentieri.
Io invece volevo ringraziare Giorgio Sala per lo stesso motivo su Twitter, che ritwitta ogni tanto i nostri episodi, fa dei commenti.
Adesso non siamo viral, ma un mezzo raffreddore ci arriviamo. Partiamo con le rubriche, a partire dalle storie di Nonno Apollo, ad esempio. Molto bene, sigla.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Parlando di telescopi spaziali, viene in mente il telescopio Hubble e gli altri grandi osservatori orbitanti della NASA. Ma gli esperimenti in questo settore, cioè l'utilizzo di telescopi nello spazio, risale a molti decenni prima, in particolare all'inizio degli anni 70, in cui anche i sovietici ebbero un ruolo interessante nello sviluppo di queste tecnologie spaziali di osservazione astronomica, con, per esempio, dei telescopi per l'osservazione dell'ultravioletto. L'astronomia ultravioletta è quella che studia i corpi celesti che emettono in queste bande, in queste parti dello spettro elettromagnetico. Particolarmente interessanti, per esempio, per l'evoluzione stellare, perché le stelle nelle prime e nelle ultime fasi della loro evoluzione emettono radiazione ultravioletta. Le stelle giovani e calde all'inizio della loro evoluzione, e poi anche gli oggetti della fine violenta che fanno alcune di queste stelle, quindi emettono anche in questo caso nell'ultravioletto. Negli anni 70, quindi all'inizio degli anni 70, si cercava, quando possibile in qualche missione spaziale, di far volare a bordo dei veicoli dei telescopi per l'osservazione, degli spettrografi per l'osservazione nell'ultravioletto, perché l'atmosfera terrestre filtra, cioè non fa passare queste radiazioni che è necessario osservare dallo spazio o dall'alta atmosfera. E siccome in quel periodo, stiamo parlando, vi ricordo, dell'inizio degli anni 70, non erano ancora perfezionate le tecniche di trasmissione via radio di immagini, di acquisizione elettronica di immagini e di trasmissione a terra, si cercava di mettere questi telescopi in missione con equipaggio in modo da poter recuperare le cartucce e i contenitori di emulsione fotografica che servivano per riprendere l'immagine con questi telescopi. E i sovietici fecero degli esperimenti con due telescopi spaziali di questo tipo del loro programma chiamato Orion. Il primo volò nel 1971 a bordo di quella che fu la prima stazione spaziale della storia, la stazione spaziale sovietica Salyut 1. Il primo e unico equipaggio visitò questa stazione spaziale dal 6 al 30 di giugno del 1971, quindi in questi giorni ricorre il 45esimo anniversario. Questo primo telescopio Orion aveva le dimensioni di un buon telescopio amatoriale, era un telescopio a specchio del diametro di 28 cm e il cosmonauta Viktor Patsayev dell'equipaggio della Soyuz 11 che visitò la stazione spaziale diventò il primo uomo, il primo operatore di un telescopio nello spazio, quindi diciamo il primo astronomo osservativo di un telescopio nello spazio comandato da un uomo, direttamente da un uomo, e quindi raccolse osservazioni di corpi celesti nell'ultravioletto utilizzando proprio delle emulsioni fotografiche. Questa prima missione però sulla stazione spaziale Salyut 1 si concluse tragicamente il 30 giugno del 1971 con la morte dell'equipaggio, morte causata dalla depressurizzazione della capsula Soyuz 11 avvenuta per errore nello spazio, quindi mentre era ancora al di fuori dell'atmosfera, e i cosmonauti di quell'equipaggio non indossavano delle tute spaziali protettive che li avrebbero invece aiutati in questa situazione. Morirono in quell'occasione il comandante Grigori Dobrovolsky e i due ingegneri di bordo, Vladimir Volkov e appunto Viktor Patsayev. L'esperimento successivo di osservazione ultravioletta allo spazio venne fatto dai sovietici con il secondo telescopio del loro programma Orion a bordo della missione Soyuz 13, lanciata nel dicembre del 1973. In questo caso si trattava di una capsula Soyuz in volo autonomo modificata per compiere osservazioni con questo secondo telescopio della serie Orion, che questa volta aveva un diametro di 13 cm. In questo caso si trattò anche di una missione record per gli appassionati di questi dettagli tecnici, perché fu il primo, per così dire, osservatorio orbitante, il primo e unico per quanto ne sappia, osservatorio astronomico orbitante comandato da esseri umani, quindi pilotato da esseri umani. E anche in questo caso, anche in questa occasione, vennero effettuate delle osservazioni, delle riprese fotografiche con emulsioni fotografiche di oggetti nell'ultravioletto, in particolare osservazioni a largo campo del cielo di stelle fino alla magnitudine 13. Quindi osservazioni a largo campo per riprendere molte stelle, molti oggetti nello stesso campo di osservazione, anche se con una definizione minore e con la possibilità anche di fare osservazioni spettroscopiche, cioè della dispersione della luce e a quelle lunghezze d'onda, proprio per studiare questi oggetti così interessanti dal punto di vista astrofisico. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo per questa piccola pillola storica. Sapevo di un telescopio su una Salyut, ma non avevo i dettagli e non sapevo assolutamente di un telescopio su una Soyuz in volo libero, ad esempio. Si impara sempre qualcosa. Veronica invece ci insegna, se non la interrompo mentre beve, scusate, vero? ci insegna che dall'esplorazione spaziale può nascere di tutto, tecnologie per qualsiasi ambito della vita dell'uomo sulla Terra.
Sì, questa sera vi imparo la religione nata dagli spin-off della NASA. Allora, partiamo dall'inizio, che io quando l'ho letto questo spin-off ho detto no, sul serio? Ok, dai, lo traduco, poi ne parlo perché è fantastico. L'inizio. La chitina, partiamo dalla chitina, che è una sostanza che è quella che compone l'esoscheletro degli artropodi, quindi ragni, insetti e crostacei, e sembra che abbia un sacco di benefici. Questa sostanza sugli animali stessi è un componente primario del sistema immunitario, però fin dagli anni '80 era stata usata per un sacco di cose diverse, ad esempio in agricoltura. Era stata usata sia per rafforzare le piante contro le malattie, ma anche per aiutarle a germinare, oppure per proteggerle dalle gelate invernali. Negli esseri umani sembra che dia benefici tra cui combattere l'obesità, il colesterolo e anche la carie. Ovviamente non tutte queste proprietà erano state verificate. La NASA ci ha messo lo zampino, ha deciso di testarle, di testare qualcosa in particolare, era interessata alle proprietà relative appunto al rafforzamento del sistema immunitario delle piante, perché in vista dei futuri viaggi nello spazio profondo, avere piante sane significa avere cibo per gli astronauti. Nel 97 era stato fatto un esperimento su alcune piantine di fagioli e zucchi che era andato a buon fine, nel senso che la piantina trattata con il chitosano, che è un derivato della chitina, aveva dimostrato molta più resistenza ai patogeni rispetto alle piante non trattate. Il passo successivo è stato, visto che funziona per le piante, chissà se funziona anche sull'organismo umano. Infatti è stato condotto un esperimento sui globuli bianchi, sempre in microgravità, e anche questo ha portato buoni risultati. L'esperimento è stato fatto perché durante i viaggi nello spazio non si sa precisamente per quale motivo, ma l'organismo umano tende ad indebolirsi, mentre invece i batteri diventano addirittura più pericolosi, più virulenti, perché per loro è più facile diffondersi e hanno meno competizione per le risorse. Nello stesso periodo di tempo, dall'altra parte del mondo, quindi sulla Terra, nello stesso periodo un certo signor Nader Zabri era alle prese con un'altra ricerca che non c'entrava assolutamente niente, completamente diversa. Lui si era concentrato sui tappetini da preghiera e da meditazione. Avete presente quelli che usano i musulmani quando pregano all'interno delle moschee, quelli per inginocchiarsi e prostrarsi? Lui voleva ammodernare tutta la questione. Ci ha visto un buon mercato, perché questa industria era rimasta immutata da secoli, nel senso che non erano mai state fatte grosse modifiche nella produzione di questi tappeti, erano tappeti, insomma, niente di speciale. E lui invece voleva creare qualcosa di più, qualcosa di lussuoso e insomma di farci qualcosa di meglio. Allora ha pensato a questo tappettino deluxe che in pratica ha il grip sotto in maniera che non si sposti da terra, ha 5 strati di materiale che sorreggono il peso del corpo, migliorano la postura, il comfort, però gli mancava ancora qualcosa. Studiando l'ambiente in cui per lo più veniva utilizzata questa stuoia, questo tipo di stuoia, ha notato che tra le fibre delle stuoie era facile che si annidassero i microbi e la polvere, perché le zone più che altro del Golfo Persico, insomma, sono calde, sono umide e poi l'ambiente chiuso delle moschee fa proliferare questi i batteri e anche la polvere. E quindi ha notato che effettivamente succedeva spesso di beccarsi delle malattie respiratorie o di trovarsi dei funghi alla pelle. Allora ha pensato di aggiungerci una sostanza antimicrobica. Ma cosa? Cosa ci aggiungiamo? Beh, nello stesso periodo appunto è venuto a sapere dei test che stava conducendo la NASA e ha contattato chi di dovere per avere il permesso di vedere i risultati dei test e di utilizzare quel film antimicrobico fatto di chitosano all'interno dei tappeti. Lo strato di chitosano è posto in uno degli strati inferiori del tappeto e con il peso del corpo la sostanza attraversa i microfori e arriva in superficie creando proprio una protezione efficace. C'è scritto proprio il 99% contro muffe, funghi e batteri. Ora sta vendendo un sacco, ma non solo tra le comunità musulmane, è riuscito ad aprirsi un mercato anche in Asia e in Russia. Quindi in pratica, grazie agli studi effettuati nello spazio, ora i fedeli possono pregare in tutta sicurezza. Amen.
Col chitosano prega bene il musulmano.
Pensavo che questa cosa venisse relegata alla chat di Astronauticast, ma in realtà è stata portata al pubblico del podcast in ascolto. Bene, mi fa un po' sorridere il fatto che si parli specificatamente di questa applicazione. È un po' come se si facesse un miglioramento nella combustione dei motori a scoppio e si dicesse che è particolarmente efficace per consegnare le pizze con lo scooter. Mi sembra una cosa particolarmente un target veramente specifico, quando invece penso che la descrizione di un tappeto antimicrobico potrebbe essere applicato in tantissimi altri ambiti, non soltanto al...
Lui ci ha visto un buon mercato perché era, insomma, da quanto è scritto, è da 1400 anni che la produzione di questi tappeti, bene o male, rimane invariata. Quindi si vede che ha visto delle potenzialità non indifferenti, a differenza magari del tappeto normale che...
No, certo, ma poi nei tuoi spin-off quasi sempre c'è un'azienda commerciale e quindi la strategia commerciale per lo sfruttamento del prodotto ovviamente deve avere un target bene o male specifico. È difficile fare una cosa che copre tutti i possibili ambiti applicativi. In questo caso, se sembra particolarmente specifica per una cosa che potrebbe avere, e sicuramente avrà anche altre applicazioni, semplicemente questa è stata quella con cui l'ufficio spin-off di NASA ha scelto di rendere nota questa ricerca.
Niente, a Mike non gli piace questo spin-off.
No, mi piace, no, ma perché no? Mi faceva... Ma, era guarda, talmente specifico?
Una possibile spiegazione è che quello che ho notato è che, per ad esempio... si potrebbe fare uno spin-off solo, ma NASA ne fa 3, quindi a volte succede che mi devo andare a rivedere, ma questo l'ho già scritto, questo mi dice qualcosa, effettivamente era più o meno la stessa cosa ma rivisitata in una maniera diversa. Quindi vedrai che fra un po' arriva anche lo stesso spin-off ma sui tappeti da cucina o da o da entrata.
Ah, sulle stuoie della mia cucina sicuramente di batteri ce ne sono parecchi, quindi vedrai bene un po' di chitosano sparso. Bene, allora siamo a... c'è l'Astronauti Quiz, ormai è una rubrica fissa, quindi ha anche l'iconcina rossa nella nostra scaletta. Che cos'era la settimana scorsa il quiz? Il secondo senatore a effettuare un volo sullo Space Shuttle, sicuramente ricorrendo a Wikipedia ci sono arrivati in tantissimi. La risposta era... Veronica?
Marco, l'avevi fatto tu?
Ah, me la rimpallate così?
Ok, no, dai, va bene, ce l'ho, ce l'ho.
No, no, vai, allora ti lascio perché prima le signore.
Allora, dicevi che il primo senatore era Jake Garn, che è stato un payload specialist a bordo dello Space Shuttle Discovery, ma il secondo è stato Bill Nelson, che era un membro del congresso quando è volato a bordo dell'STS-61C nel 1986.
Signorina Raimondini, complimenti! Risposta
e non
esatta!
Non ha risposto nessuno. Non ha risposto, non ci ha provato nessuno.
Cioè, veramente,
troppo facile.
Ma che vergogna.
No, rispondono quando c'è super ambiguità e quando c'era il colpo sicuro.
Ma perché vuoi mettere a avere la risposta che probabilmente è quella sbagliata, ma puoi difenderla per 10 minuti a colpi di 15 tweet?
È vero, anche questo.
Bene, invece il quiz per la settimana prossima ce l'abbiamo già.
Sì, voi non ne avete, ne ho uno io. Che è questo: quali sono stati i primi strumenti musicali ad essere suonati nello spazio e perché?
Già questo perché? Plurale a me lascia un po' così.
Beh, Veronica, sono cazzi tuoi dopo, perché se, se puzza già d'ambiguità.
No.
Magari sono i piatti e quindi il plurale, anche se è uno strumento solo,
sono
due.
No, sono proprio due.
E proprio perché sono i piatti, perché?
Ci sono anche le nacchere.
Dai, che ce la bruciamo in diretta a scuola cosa.
Quando si faceva, no, magari appunto, magari tra quelli che ho detto c'è la soluzione: le nacchere spaziali. Ok, lasciamo. Ci sono altri titoloni in questa puntata che sono pronti in fila uno dietro l'altro.
Qualcosa che non stimoli l'ISIS, dai.
Andiamo con il link della settimana. Ce n'è anche di questi una discreta serie, alcuni già preannunciati durante le notizie. La prima, Ricky, che è un po' il tuo campo, è decisamente
sì,
un tuo video.
Sì, un mio video, visto che settimana scorsa si è celebrato, per modo di dire, è passato un anno da quando la missione Futuro è stata completata, la missione che ha visto il protagonista Samantha Cristoforetti. Ho praticamente raccolto tutti i timelapse che avevo fatto durante, diciamo, quei 6 mesi di missione, li ho rimontati, ho aggiunto qualche timelapse, qualche frazione di timelapse inedito, e ho messo e l'ho musicato, quindi così è stata una sorta di tributo alla missione che potete andare a spulciare nel nostro canale di YouTube, dove c'è la playlist ISS Timelapse, dove sono raccolti tutti i nostri timelapse. Poi, andando velocemente avanti, abbiamo un tour fotografico, un tour video sempre di Samantha. Questo è molto interessante, soprattutto molto geek per appassionati della Stazione Spaziale Internazionale, perché è spuntato questo video in cui un video di 18 minuti in cui Samantha con la telecamera in mano viaggia all'interno della stazione spaziale e insomma ce la fa vedere così com'è, senza filtri, senza...
Ne ho visti tanti di Mike, tour della stazione spaziale. Ma questo ha un livello di dettaglio per certe cose incredibile. Sai, a volte si guardando questi video si dice: ah, vorrei andare a vedere quell'angolino lì. Samantha ci va.
Quindi...
Si parte da Columbus, quindi è... E sinceramente non so dove si finisce, perché l'ho messo in da vedere e non ho ancora finito di vederlo.
Stiamo pensando magari anche di farci una versione commentata, perché veramente si presta bene a nerdate del genere, ecco.
Sì, non è il classico tour che si fa quasi come un rituale per gli astronauti sia ESA che NASA, in cui si descrive ogni modulo. Questo è senza commento da parte di Samantha, a volte si sente qualche scambio di parole con il resto dell'equipaggio. E è giusto un, se non sbaglio l'aveva descritto nel suo diario come un giro per immortalare un'ultima volta la stazione poco prima di lasciarla per aiutare la memoria nel futuro, e per noi invece non essendoci stati diventa un'opportunità per farci un giro. Mi sembra anche, e questo lo chiedo a te Ricky, che sei l'esperto video, che sia uno dei pochi fatti con questo tipo di grandangolo. A volte non è chiaro, si fatica a capire la forma dei moduli o dove si è, proprio perché si ha una visione abbastanza ridotta si vede soltanto un campo visivo abbastanza ristretto. In questo caso è un bel fisheye.
Diciamo che riprese con questo punto di vista, con questo grandangolo, alcune ne avevo già viste, però non probabilmente in un video così lungo e così completo. Infatti normalmente cioè, l'ambiente della stazione sembra anche molto claustrofobico. Ok, non è grandissimo come diciamo il volume interno, però probabilmente con questo tipo di ripresa si apprezza di più la cosa. E il video sì, più avanti si va nella Soyuz, se non ricordo male si finisce con una rapida capatina nella parte russa della stazione. Poi altro link, poi dopo per quanto mi riguarda sono finiti, eccolo qui, che lo vediamo per chi ci sta seguendo nella versione video, è il ritratto ufficiale di Paolo Nespoli con la tuta Emu, fa parte insomma di questo tipo di foto. Di fotografia fa parte di tutto un rituale che tutti gli astronauti intraprendono durante la preparazione della loro missione. Quindi abbiamo, in realtà Paolo in questa posa l'avevamo già visto, questa è diciamo la versione aggiornata, e questo è anche ci fa anche ricordare che tra un po' comincerà insomma il vivo della parte finale della preparazione di Paolo, e che insomma siamo tutti ansiosi di vedere e di seguire insieme a voi.
In una Emu mi sa che è la prima volta che lo vediamo.
No, c'era anche quello diciamo della versione precedente. Okay. Ne sono sicuro perché nella pagina Facebook c'è lui in una Emu, e non so se era stato in occasione della missione di lunga durata del volo con lo shuttle. Ora mi sfugge. Okay.
Ho anch'io un paio di link della settimana. Il primo è una campagna di reclutamento di NASA per i futuri esploratori di Marte, quindi una serie di 8 poster che ricordano un po' quelli degli esopianeti, quindi con questi colori accesi, con queste immagini un po' fumettose, e niente, vengono reclutati esploratori, agricoltori, insegnanti, Teach on Mars, assemblatori, antennisti, quindi un po' tutti quei lavori, manca veramente solo la sarta, quei lavori un po' che stanno andando un po' a morire o che sono sottopagati, quindi se li fate venite su Marte che noi vi paghiamo.
Viaggiate verso le colonie oltremondo, era in Blade Runner mi sembra, no?
Affermativo.
Se volete applicare, ho anche da vendervi una fontana nel centro di Roma, però vediamo. Archeoastrologia, astronautica.
Sì, il secondo link della settimana è un album che ha postato su Facebook Anatoly Zak. In pratica ha fatto la settimana scorsa, mi ha scritto, ha fatto un giro nel deserto dell'Arizona ed è andato a visitare questo museo un po' a cielo aperto in cui c'è un Titan 2. Anni 80, il Titan 2 è un missile balistico dell'arsenale degli Stati Uniti risalente alla Guerra Fredda. Alla fine degli anni 80 alcuni di questi missili furono smantellati e riconvertiti in lanciatori spaziali, e qui ce n'è ancora uno tutto bello intatto e che sembra veramente pronto a partire. Sembra strano che siano state fatte questa settimana le foto. Il silo in cui è inserito è protetto da dei pannelli scorrevoli in grado di aprirsi in 20 secondi grazie ad un sistema idraulico. Ci sono poi varie chicche scritte sotto le foto, C'è una foto della main console in cui c'erano all'interno tre pulsanti target, tre classici, no, pulsantoni rossi da film, che però puntavano veramente in tre punti diversi della Russia, ma gli operatori che avrebbero eventualmente dovuto premerli non erano consapevoli di quali fossero i target, per una questione psicologica probabilmente.
Premi il bottone numero 1, numero 2, numero 3.
Le immagini sono identiche a quelle nel libro che speravo mi venisse in mente mentre iniziavo la frase.
Command and Control di Eric Schlosser.
Paolo, contavo su di te, Paolo. Ho visto anche uno di questi silo, non di un Titan, ma di un Minuteman, se non sbaglio, in Dakota, però. Molto simile, ci si può avvicinare e guardare giù nel silo, che adesso è aperto, è coperto con una copertura trasparente, non sicuramente come era all'epoca, e sono angoscianti e affascinanti testimonianze di un passato particolare, diciamo. Cosa abbiamo poi? Ah, quella, la promessa di prima.
Sì, ho aggiunto velocemente in coda, l'ho accennato durante il commento dell'articolo su Bartolomeo, questa presentazione, queste slide che sono forse una delle rarissime fonti attualmente disponibili su questa piattaforma di prossima costruzione, ma che entra nei dettagli, lo trovate sicuramente nelle note dell'episodio, perché darvi via microfono tutto l'URL è veramente improponibile, è sanscrito, quindi vi mando tutti quanti alle note dell'episodio di Astronauticast di questa sera per cliccare sul link e scaricarvi la presentazione da SlideShare.
Me la guardo con calma nell'after party e chiudiamo come al solito con gli appuntamenti dell'agenda astronautica.
Appuntamenti dell'agenda. Già questa sera è stato spostato un lancio, avrebbe dovuto esserci, ma ci sarà domani alle 22:30 il lancio di un Ariane 5 con il satellite EchoStar 18 BRISAT, quindi due satelliti. E sabato 18 giugno, sabato 18 giugno sì, torna a terra Tim Peake, Yuri Malenchenko e Timothy Kopra. Poi abbiamo domenica 19 giugno, ci sarà il quarto volo del New Shepard, questa volta molto probabilmente in live streaming, avrebbe dovuto esserci venerdì in realtà, ma c'è stato un problema, una perdita nel sistema di pressurizzazione dell'azoto della capsula e quindi è stato spostato a domenica, probabilmente col live streaming, sarà interessante perché è il primo della Blue Origin. E poi sempre domenica 19 a Milano si tiene il Red Bull Flug Tag Italia, con un sacco di personaggi strani che cercano di fare volare i loro mezzi.
E ce ne sì, su forum astronautico, il motivo per cui questo evento è in agenda è perché su forum astronautico si è presentato un partecipante a questa manifestazione che intende volare con una biga di quelle dei tempi dei romani, una ricostruzione di una biga dei romani, con un'ala di rogallo che
ispirata alla capsula Gemini.
Esatto, era uno dei possibili concept per far atterrare una capsula Gemini su una pista o nel deserto, invece che effettuare uno splashdown. Non abbiamo mai visto una Gemini volare, ma magari riusciremo a vedere una biga volare sull'idroscalo, se non sbaglio l'idroscalo, no?
Com'è che si chiamano i centurioni volanti? Centurioni volanti.
Il nome del team, non lo ricordo. Ma hanno questa pagina Facebook, la trovate su forum astronautico, ci arrivate da lì, ci sono già dei video del modello pronto al volo, è stato sviluppato e realizzato in pochissimo tempo, vediamo come andrà a finire.
E per finire, mercoledì 22 giugno abbiamo due lanci, uno indiano PSLV con il Cartosat 2C, che però anche questo è stato spostato un sacco di volte, quindi chissà se sarà mercoledì 22. E poi poi ci sarà il rientro distruttivo della Cygnus, che è in volo e che si è staccata qualche giorno fa, ieri, l'altro giorno, e ospita l'esperimento Sapphire, ossia quello in cui viene fatta bruciare del, viene fatto bruciare del materiale e si vede che effetto fa un incendio all'interno di una capsula, un incendio
pirovani spaziali,
esatto.
Bruciare le cose per vedere l'effetto che fa.
Dovrebbero arrivare delle foto a breve anche.
Ok, non è la prima volta che c'è aspetta, ma che vengono bruciate le cose tramite rientro?
No, vengono bruciate appositamente, prima del rientro, appositamente per vedere l'effetto che fa un incendio a bordo.
Ah, fantastico!
Sì,
fantastico.
C'è questo scatolotto Mike con le telecamere e loro stanno dando fuoco a quello che c'è dentro. Però normalmente si fa in un ambiente, qualcosa si è fatto sulla ISS, in un ambiente molto più ristretto e meno controllato, e più controllato invece qui, visto che tanto non c'è problema, si dà fuoco alle polveri proprio.
È curioso che non si è pensato prima di fare questa cosa, molto interessante. Ne parleremo nelle prossime puntate. La prossima, ad esempio, il 23 di giugno 2016, giovedì prossimo, diretta a solita ora tra le 9:30 e 10 di sera, altrimenti disponibilissimi in podcast su astronauticas.com o nel vostro podcatcher preferito. Questa sera, da parte mia, Michael Sacchi, da Monaco di Baviera, dagli Astronautica Studios, è tutto. Andiamo di saluti al contrario rispetto a prima, quindi Riccardo Rossi da Monaco.
Ciao, spero vi sia piaciuta questa puntata e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Veronica da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona. La prossima volta si può già dire che ci sarà una sorpresa, un ospite.
Ah, ospiti, giusto? Sì, probabilmente ospiti la settimana prossima. Non diciamo ancora nulla. Una buona ospitata, sì. Non ne facciamo da qualche tempo. Andiamo a Milano, Paolo Amoroso non ci sente, non si sente.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E per finire il POTA, presidentissimo, President of the Association, Marco Zambianchi da Darmstadt.
È stato un vero piacere chiacchierare con tutti voi e spero che i nostri ascoltatori si divertiranno quanto mi sono divertito io ad ascoltare e a contribuire a questa puntata. Credo, Mike, che il famoso Sapphire sia stato almeno montato su uno degli ATV, ma poi l'esperimento non era stato portato a termine per delle ragioni tecniche, ma ne parleremo nel prossimo episodio, ne sono sicuro. E per gli ospiti della prossima settimana dico solo: studenti di tutta Italia, unitevi e venite ad ascoltare l'esperienza del vostro ospite.
Una squadra di ospiti. L'appuntamento quindi per la settimana prossima, 23 di giugno. Fino ad allora, come sempre, ad Astra.